Babilonia, ovvero toglietemi tutto, ma non le mie magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, vabbè, voglio dire, si inventa queste cose, però a parte il fatto che poi in realtà
non c'è gara, nel senso no. Jane Birkin era un'altra cosa.
Bravo. La nostra Elena, insomma, fa quello che può, ma soprattutto non ha magnifiche promiscuità sonore. No. Queste attingono al nostro programma.
Esatto.
Al quale voi siete naturalmente benvenute e benvenuti. Buongiorno Valerio.
Buongiorno, bentrovati. Questa è appunto Babilonia, ne ascolteremo delle belle e dal punto di vista sonoro, come al solito, sarà una cosa quasi pirotecnica, perché
sì, sì,
vedo la scaletta, insomma, bella, se ne ascoltano di tutti i colori.
Bella varia anche oggi, e anche grazie ai regali sonori che ci porta il nostro ospite. Chi è?
Carlo Maver.
Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuto.
Ben trovati veramente.
Polistrumentista, possiamo dirlo.
Sì, c'ha questo difetto.
Sì. Polino, perché poi alla fine mi, insomma, così navigo fra il bandoneon e il mondo dei flauti, non è che vada molto fuori da quello.
Beh, oddio, lo dice come fosse una cosa banale,
infatti,
in realtà
basta e avanza.
In realtà sono due strumenti per niente attigui, esatto, dal punto di vista tecnico, no, e anche espressivo, insomma, sono decisamente.
Poi quando ha detto il mondo dei flauti ti si apre un mondo, perché
decisamente
i flauti sono tantissimi e Carlo Maver non si limita a un tipo di flauto. Ti è piaciuto esplorare varie sonorità, no?
Sì, assolutamente sì, sia da un punto di vista di tipologie di flauti differenti, perché come giustamente dici, il flauto parte veramente un po' dall'alba dell'umanità, più o meno, per arrivare in tutti i paesi e in tutte le culture, quindi da,
esatto,
flauti nasali a modi particolari di reinterpretare il flauto, veramente ci sono tantissime strade che si possono esplorare.
E com'è che a un certo punto ti sei annoiato e quindi sei passato anche al bandoneon? Scherzo, naturalmente.
Praticamente ero stato invitato nei miei primi concerti, apparizioni sul palco, da un gruppo bolognese dove c'era un bandoneonista, Daniele Di Bonaventura.
Eh beh, no, non uno qualunque,
no, infatti,
tra l'altro.
Che suonava con Felice Del Gaudio e mi avevano invitato come ospite, e ci tengo a dire queste due parole perché alla fine è carina, erano appunto le mie prime uscite, quindi quella serata fu registrata dal fonico della serata e io me la sono portata a casa e me la sono ascoltata. Quando mi sono stancato, diciamo così, di ascoltare i miei soli, quello che avevo fatto io, ho visto che questo strumento, il bandoneon appunto, toccava qualcosa di particolare dentro di me. Allora chiamai Di Bonaventura e lui mi consigliò di ascoltare Astor Piazzolla e Dino Saluzzi, e ascoltando questi due artisti mi si è aperto un mondo musicale che io non conoscevo, anzi proprio non consideravo. In quel momento ero molto, molto sul jazz, tipo sul jazz, sull'improvvisazione, e ho scoperto questo mondo con questa potenza emotiva latinoamericana e questa potenza in generale in Piazzolla e questo gusto per l'anima invece di Saluzzi. E proprio mi è proprio successo qualcosa dentro, che a un certo punto, io che sono un indeciso di natura, quello è stato uno dei pochi momenti in cui ho dimostrato invece una forte decisione. Ho chiamato Daniele, ho detto: ma se uno volesse comprare un bandoneon, guarda, io ne ho uno da vendere che non sto usando. Ci siamo incontrati, lui l'ha tirato fuori, ha aperto il mantice così, e io ti giuro, ho sentito proprio la sensazione fisica di l'aria che è entrata dentro il mantice è uscita dalla mia pancia. Allora ho detto: beh, mio. E fra altre cose, se posso fare un paragone, un'altra volta che ho sentito una sensazione simile all'incontrario è stato quando ero in sala parto con la mia compagna e il mio primo figlio. Quando è uscito il figlio ho sentito la stessa sensazione proprio fisica, e da lì ho deciso di...
Hai deciso di sposare un bandoneone.
Cioè, di la verità, devo ancora capire qual è la moglie e qual è l'amante, diciamo così.
Vabbè,
che
vabbè.
Si rincorrono.
Ci piace molto.
Vabbè, entro
cosa.
La fine della puntata ce lo dovrai dire.
Grazie, papà. Ready?
E vedi che è arrivata una creatura proprio. Sì, a Babilonia sì. Succedono queste cose. Musica bambina, l'abbiamo chiamata così, questa rubrica dove ci sbizzarriamo a cercare esempi di ogni tipo, in realtà, non tanto musica per bambini. Musica
anche
scritta,
che raccontino la fanciullezza,
oppure cantata da bambini, certo, come nel caso delle Voci Bianche, naturalmente, e di Benjamin Britten con il suo Ceremony of Carols per coro di Voci Bianche ed arpa, la sua opera 28, un'opera scritta in condizioni particolari fra il marzo e l'agosto del 1942, in parte mentre l'autore stava compiendo la traversata dell'Oceano Atlantico. Si trovava su un cargo svedese che rientrava quindi dall'America in Inghilterra e in quell'anno tra l'altro aveva iniziato a scrivere anche un brano per Benny Goodman, che poi non concluse per l'occasione. Ma la traversata fu in realtà più dura del previsto perché, oltre alle difficili condizioni di viaggio, regnava il terrore, no, per gli attacchi, ti ricordi, gli U-boat tedeschi, terribili, ma perché gli ufficiali di bordo sequestrarono a Britten i manoscritti temendo che si trattasse di un codice segreto, evidentemente non riconoscendo i pentagrammi, perché sennò avrebbero capito subito. Il viaggio durò quasi un mese e durante l'ormeggio si fermarono in Nuova Scozia, ad Halifax per la precisione. Britten trovò un volume di poemi medievali che di fatto lo ispirarono per questo Ceremony of Carols. Noi ascoltiamo un estratto breve, There is no Rose, e in questa versione i piccoli cantori d'Armenia sono diretti da Tigran Ekekian, all'arpa c'è Yann Ovanisyan. Bravi, no? Questi piccoli cantori d'Armenia.
Sì, se non fosse che io quando sento le voci bianche mi viene sempre in mente la bacchetta e fustigargli le manine proprio forte. No, scherzo.
Siamo lo zecchino d'oro.
No, infatti.
Benjamin Britten, There is no Rose, da Ceremony of Carols. Bello. È così, sai cosa significa questo? Quando uno si innamora del bandoneon, poi tende a trattare male la fisarmonica.
La fisarmonica,
quindi
sì,
se vede una fisarmonica dice cos'è sta roba, e finisce.
Ce l'hai questo senso di superiorità?
Di differenza.
Di differenza, giusto, bravo. Certo. Diplomatico, ma giusto. In realtà questa era una specie di porta d'ingresso a quello che noi chiamiamo il salto nel buio, ed è in realtà semplicemente un piccolo regalo sonoro che ti facciamo, visto che fra poco ce ne farai tre, ben tre tu, ci hai portato tre brani musicali. E noi te ne facciamo uno, però senza introdurlo, perché vogliamo proprio che sia una questione di pelle, di insomma, senza l'incipit, semplicemente la sensazione che ti ha dato l'ascolto di questo brano qui. Allora, Carlo.
Dopo un inizio che mi ricordava molto il film Viaggio nel corpo umano.
Sì. Viaggio allucinante.
Esatto,
che si sentivano i globuli rossi.
Le viscere.
Tipo questa cosa qua. Da un certo punto di vista, anche se io sono un romanticone, diciamo così, no? E il mio mulino a vento, diciamo così, l'ho scelto forse in direzione contraria, nel senso più quasi a trovare l'essenza di un passato che magari verso l'elettronica, tipo eccetera, e all'inizio sono partito un po' preconcettualmente magari con questa cosa, invece cioè, bello comunque c'è un linguaggio misto che tocca la milonga però in una maniera sempre molto coperta dalla milonga, che però può stare anche in un deserto e...
Lui in realtà, non so se lo conosce, è un fisarmonicista finlandese che si chiama Kimmo Pojonen, e che appunto utilizza l'elettronica, ma in realtà è spesso, diciamo così, tra virgolette autocostruita, nel senso che questi loop spesso li fa utilizzando la meccanica della fisarmonica, diventano, spesso sono anche rumoristi, artistici, ma servono a fargli da base ritmica. È anche secondo me interessante, questo pezzo si intitolava L'Osca. Io ricordo di Kimmo Pojonen di averlo visto in cima alla Norvegia, ai confini con la Russia, a Kirkenes, nel febbraio di qualche anno fa, sonorizzare dal vivo un incontro di lotta libera.
Ma tu non eri sul ring?
No, io no. Anzi, si sfidavano un, diciamo, un lottatore norvegese e uno finlandese. Lui sonorizzava dal vivo questa diciamo, tenzone.
Era un incontro vero?
Era un incontro vero, ma in realtà era dentro un festival che si era inventato questo trip. Io lo volevo anche intervistare alla fine del concerto e mi sono messo, diciamo, ordinatamente fuori dal camerino. Ho aspettato un quarto d'ora, mezz'ora, tre quarti d'ora. Alla fine è uscito il manager e io ho detto, ho fatto segno, guardi, io sarei qua per l'intervista. E lui è entrato un attimo, poi è uscito e fa, no, guarda, è troppo ubriaco per farsi intervistare.
Aia.
E quindi è finito il mio trip, diciamo, da giornalista con Kimmo Pojonen, ma non quello da ascoltatore, perché effettivamente continua a produrre cose interessanti.
Potevi intervistare i lottatori, a quel punto,
no,
però
quelli proprio
forse
lì
era pericoloso,
evitavo,
sì.
Rigorosamente. Allora, Volver, perché da quelle parti stiamo, è il tuo ultimo album.
Sì, anche se ormai sono passati, insomma così,
un po' di anni.
Beh, in solo, no? Se non sbaglio, solo.
In solo, è stata la mia prima esperienza in solo e diciamo che lì trovo il centro, diciamo così, di questo disco. Infatti anche il titolo Volver, che da chi conosce il bandoneon subito potrebbe richiamare appunto alla canzone di Gardel. In realtà questo Volver ha proprio il senso proprio della parola, cioè di ritorno, che è un ritorno a se stessi o a me stesso, è un po' di ricerca, diciamo così, interiore più che di ricerca musicale, perché è stato appunto la mia prima. Da qualche anno a questa parte ho scoperto, insomma così, questo piacere di questa ricerca di suonare in ambienti naturalmente riverberati, quindi come chiese, cisterne romane o
grotte.
Insomma, le grotte è difficile che abbiano una cosa, anche se pratico musica in grotta, però...
Vedi.
E il primo brano che ascoltiamo qual è e con quale strumento,
ecco,
diciamo?
Perché scusa, a proposito di strumenti, io qui vedo Carlo Maver, bandoneon, flauto traverso, flauto basso, fin qui ci sono, e poi moxeno, che non so manco se si pronunci così.
Si pronuncia moxegno ed è proprio lo strumento che introduce questo brano.
Vedi che ho fatto bene a chiedere.
È un flauto andino di canna che ha come violino, violoncello, tipo eccetera, ha la sua famiglia, quindi è di varie taglie e ci sono delle orchestre comunque popolari che girano per tipo i paesi, insomma così, con questi...
E si può usare anche come arma o...?
Diciamo che ha la sua tenuta, è una canna coriacea.
Pericoloso, bene, sentiamo se è anche una canna poetica. devo dire che come canna poetica funziona, non so se come bastone per punire, ma come canna
io
poetica.
Io resterei sull'uso musicale, ha Carlo Maver.
Ha un suono, come dire, molto grezzo, ma nel senso buono, ecco, si sente proprio il legno, la corteccia.
Caldo, diretto proprio.
E come l'hai scoperto questo?
Ma l'ho scoperto perché comunque appunto il bandoneon mi ha portato poi a vivere un anno e mezzo in Argentina per seguire, appunto, ho avuto la fortuna di seguire Dino Saluzzi, di incontrarlo di persone e fare delle lezioni con lui. Ma prima di questo conobbi un, che fra le altre cose è una persona che frequento ancora e che fondamentalmente ho scoperto che parte della vita fa lo sciamano, tipo nel senso così, mi portò in regalo questo flauto che ancora lui e ancora mi accompagna nei concerti.
Vedi come possono sorprendere gli strumenti, uno strumento in questo caso che molti di noi si sono visti imporre in modo così, ma con manu militari a scuola, il flauto dolce, esatto. Che invece può fare queste meraviglie. Questa è musica del siamo tra 4 e 500, Benedictus Appenzeller è l'autore, il compositore fiammingo, con un quintetto appunto di flauti dolci o diritti o a becco, se preferite. Questo è un gruppo quasi sconosciuto, ma forse su Spotify lo trovate.
Sì, esatto.
Allora, Beatles si scrive B-E-A-T-L-E-S, non so se... Perché fai quella faccia?
No, stavo
lo conoscevi
no, in
già.
In realtà stavo pensando che anche in queste, che erano alcune delle loro creazioni della prima fase, erano comunque dei geni.
Strepitoso. Ticket to Ride, della premiata ditta Lennon McCartney, naturalmente, ma soprattutto di John Lennon. Ma qui, vabbè, potremmo disquisire. A noi interessa però quella che non vogliamo si chiami cover, perché a questo vogliamo arrivare. Cioè una versione decisamente intrigante da scoprire. Poi naturalmente uno è legittimo che dica: ma io resto sull'originale e ascolto quello. Però insomma, noi vi facciamo sapere che esiste anche questa, firmata da Luciano Berio, che l'ha pensata naturalmente per una voce in particolare, non per quella di Sofia Burgos, che in questo caso la esegue con gli elementi dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, diretti da Ivor Bolton, ma per sua moglie, una voce che tu immagino...
Perché ha avuto dei trascorsi anche con Cage,
quindi
chiaramente... Gli sono andato incontro.
Beh, in questo caso una specie di suite, no, dedicata alle Beatles Songs, nella quale troviamo anche questa bellissima versione di Ticket to Ride. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The girl that's driving me mad is going away.
She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. She said that living with me is bringing her down, yeah. For she would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. She ought to think twice, she ought to do right by me before she gets to saying goodbye. She ought to think twice, she ought to do right by me. She said that living with me is bringing her down, yeah. For she would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. Don't care.
Allora, ci ha scritto un'ascoltatrice, che salutiamo, peraltro sì, imbufalita, perché dice l'avete chiamata la moglie di Luciano Berio, ma lei era Katie Berberian. Naturalmente noi lo davamo per scontato, sì, ma insomma sì, chiediamo
chissà
scusa.
Chissà se a lei sarebbe piaciuta questa ulteriore reinterpretazione.
Con
invece
Sofia Burgos, soprano, secondo me sì, anche perché poi gli elementi dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, una bellissima orchestrazione secondo me, con un clavicembalo, quindi...
Però... peraltro l'interpretazione di Katie ha fatto matrice, per cui sì, chi arriva dopo un po'
sì,
si ispira
in
diciamo
qualche modo. Sì, forse si è ispirato anche a questa puntata di Babilonia il nostro amico e collega Gian Sergio Valeriani.
Dici,
secondo me sì, perché ha sentito
nel
Carlo
trailer
Maver,
che noi presentiamo,
esatto, di una sua trasmissione peraltro fantomatica, sì, però perché prima Carlo Maver ha parlato di un flauto andino,
sì,
io ho paura che c'entri qualcosa, ma ora sentiamo,
sentiamo.
Note a margine.
Di recente a Salisburgo, l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Andorra ha dovuto interrompere il suo concerto perché alla fine del terzo movimento della Sinfonia numero 4 di Brahms, i flautisti inspiegabilmente sono usciti di corsa dalla sala e da allora nessuno ha più avuto loro notizie. In realtà è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi simili che nel giro di pochi mesi ha coinvolto un gran numero di orchestre in tutto il mondo, sempre a causa della sezione flauti, al punto che sembra ormai un'impresa trovare uno specialista dello strumento che possa sostituire i colleghi scomparsi. La Filarmonica di Vienna sta cercando di assumere flautisti dal Perù, che a quanto sembra è l'unico paese al mondo risparmiato dall'inspiegabile fenomeno, e sarà presto imitata da molte altre orchestre. Che ne sarà, quindi, del buon vecchio flauto traverso? Ne parliamo con Giampiero Rampalo, docente di flauti d'ogni tipo all'Accademia Musicale Syrinx di Rimini, e con la musicologa e scrittrice di origini peruviane, Alida Merino. Il flauto in pan, a cura di Gian Sergio Valeriani. Sonorizzazione e missaggio e costumi, Indro Illimani. Regia e ossigenazione, Sofia Lama.
Note a margine.
Ogni volta che ne senti il bisogno, alle 15.30.
Rete 2.
Vabbè, noi siamo rimasti... Ma a te risulta, perché leggi tutte le riviste musicali possibili.
Sì,
hai letto di questa cosa?
No,
perché...
ho letto di questa mancanza di diciamo, sostituti di flautisti, sì. Sono un fan di Sofia Lama, peraltro, che mi piace molto, ogni tanto sputa.
Ma mi chiedo, ma anche in Rai hanno un esperto di ossigenazione per i programmi?
È pieno.
È pieno. Non lo so, Carlo, ti è giunta questa notizia, perché forse... forse ti chiameranno da un'orchestra sinfonica.
A dire la verità mi stavo chiedendo, non ho ancora capito bene se fino a dove arriva lo scherzo e fino a dove...
Ma non lo sappiamo perché è una trasmissione in realtà. Poi noi abbiamo un dubbio, che tutta questa costruzione è un tema, per tutto per arrivare al giochino del titolo poi, perché il flauto in panna, in realtà è scritto in panne, però non lo so, non lo sappiamo perché ci arrivano questi messaggi promozionali.
E noi continuiamo a promuovere un programma che non sappiamo mai se lo... se non, diventerà tale.
Non
diciamo
so se
così.
Facciamo bene.
Vabbè.
No, perché mi interessava.
E questo non è un ascolto al buio, lo diciamo subito. Il flauto di Robert Dick era anche questa una specie di cover, diciamo così, l'hai riconosciuta, no?
Sì, era Purple Haze. Non stiamo esagerando con questi flauti a questo punto.
Ma sono tutti omaggi Carlo Maver, che probabilmente conosce Robert Dick,
sì,
flautista
inglese.
Anche voi,
non vorrei venire odiato io per tutti questi flauti qua.
No, in realtà io ne approfitto.
Stop flute, cartello.
Ne approfitto perché lui lo sa. Io ho un debole per i flauti, sono stato a mio tempo un indegno flautista e quindi ne approfitto subito biecamente.
Sì, perché hai potuto portare tutta la discografia e Drupi ti ha aiutato a, diciamo, implementare l'archivio.
Ma per caso, Carlo, possiedi anche una head joint, cioè una testa del flauto particolare come questa?
Allora, a dire la verità no, anche perché insomma così sono, mi verrebbe da dire, sono un po' un pecorone, nel senso che comunque quegli strumenti ho un rapporto molto, non sono tipo di quelli che sono tutti informati su tutti, che seguono e che vanno, che diciamo che l'ispirazione musicale la cerco sempre prima nella vita che sugli strumenti.
Non mi sembra male come filosofia.
Sì, infatti non sei legato, diciamo, a questa mania. C'è chi si attorciglia intorno allo strumento in qualche modo, no?
Cioè, che un po' lo devi fare perché sennò poi dopo soffri, però comunque, diciamo così, trovo che il centro sia da un'altra parte. Poi dopo c'è l'ipertecnicismo e tutto questo, sicuramente sono possibilità di esplorazione di tante cose e ti aiutano a esprimerti in maniera più fluida, e però credo che la profondità comunque di base stia da un'altra parte, ecco, come hanno dimostrato tantissimi musicisti che, pur non essendo dei grossi tecnici oppure neanche dei musicisti da un punto di vista di formazione, hanno regalato delle pagine importanti della musica.
Vediamo se un'altra pagina importante ce la regali tu, perché è il momento del secondo ascolto da Volver. Cosa hai scelto?
Allora, secondo ascolto da Volver ho scelto praticamente un'altra cosa che è stata un po' nuova per me, perché sono stato 3 giorni praticamente dentro questa chiesa e, oltre a determinati pezzi così, un po' una delle cose bellissime di suonare da solo è che, almeno per me, è che ho scoperto che, entrando veramente nel suono, ascoltando molto il riverbero della chiesa, ti scordi un po' di te stesso anche, no? E anche della tua musica, tipo, se vuoi, no? Della tua, che avevi pensato, faccio così. E quindi possono così affiorare dei momenti di libertà diciamo, dove te ne freghi un po' del giudizio degli altri e del tuo giudizio.
Cioè più lo spazio e l'ispirazione dello spazio e anche del riverbero, esatto, l'interazione, sì, che non lo spartito.
Che non, diciamo, lo spartito o comunque la tua idea musicale. E questo è un po' un momento a briglia sciolta, diciamo così, che è diventata questa improvvisazione di 12 minuti.
Di cui noi sentiamo la parte finale.
Una sezione.
Una sezione. Thank you.
molto bello. A proposito di quello che ci diceva prima Carlo Maver, qui il mantice, quindi l'aria prodotta dal bandoneon, diventa un elemento musicale a tutti gli effetti, cioè potrebbe quasi comparire in partitura se ci fosse sì. una partitura.
Sì, sì, cioè, e comunque sono stati fatti dei pezzi per solo mantice, per dire anche
noi. Di... Per solo mantice mi manca, però adesso devo andare a cercarlo.
L'ultimo brano del disco che ci hai portato, caro Carlo, è quello che ascoltiamo anche adesso, no? Sì. È l'ultima traccia.
È l'ultima traccia, e si chiama L'ultimo dei Morlacchi. E... pensavo di mettere un brano di flauto.
Ah, ecco. Mancava a questo punto, certo, ma hai fatto benissimo.
I Morlacchi cosa intendi?
I Morlacchi intendo perché, diciamo così, da determinati studi che ha fatto mio parente sul cognome Maver, sembra che il cognome Maver venga dalla tribù dei Morlacchi, che era una tribù seminomade di un po' di tempo fa fra l'Istria e la Dalmazia.
Ah, vedi.
E allora insomma così ho giocato un po' su questa cosa.
Bellissimo, questo sembra una trasmissione di Gian Sergio Valeriani.
Infatti, non si sa se quello che ci sta dicendo è vero, ma sicuramente le note invece non tradiscono mai, per cui
possiamo fare un trailer vero. Anche su questo, sull'ultimo dei Morlacchi. Assolutamente, grazie.
Beh, grazie Carlo di esserci
grazie
venuto
mille
a trovare.
A voi per questa bellissima trasmissione.
Aspettiamo il tuo prossimo disco per così appunto presentarlo di nuovo magari qui a Babilonia. Sì. E a Babilonia noi torniamo esattamente tra una settimana. Sì. In replica la domenica.
Sì, il tempo di scovare altri ascolti per voi e anche un altro ospite o altra ospite, vedremo.
E nel frattempo mi raccomando, siate babilonici. Thank you.